Dunque, per quanto riguarda la logistica, vi ricordo che le lezioni sono online sul sito sociologica.it, come al solito, e che continuerò a metterle ovviamente lì, ci sono anche le solite slide e tutto quanto, anche se di preciso quest'anno non mi sembra che ci saranno materiali nuovi, semmai aggiungerò qualche articolo, vediamo un po', strada facendo. Per il resto ci sono domande? Credo di averlo già detto, però lo ripeto perché, come sempre dicevano i latini, ripetere conviene. Vi inviterei a seguire strada facendo man mano che andiamo avanti, se fosse possibile, perché quest'anno il programma non è proprio particolarmente digesto, come mi confermano. Siamo un passo avanti. Sì. Allora, dicevamo, il programma non è particolarmente semplice, per cui sarebbe opportuno prenderlo man mano che andiamo avanti e ricordarlo per la ragione. Ad ogni modo, la mia idea generale sarebbe quella di fare il lunedì mattina manuale, vediamo se anche il martedì e il giovedì pomeriggio il semne, poi vediamo se riesco a tenere la media. Comunque, questa settimana funziona così, per cui oggi facciamo una ripresa appunto del manuale. Domattina avrei in mente di farvi fare un po' di lavoro in aula e invece giovedì dicevamo, ma se parlo così non mi sentite? Ecco, perché già fa schifo di suo, se non ci mettiamo manco il coso, se non funziona manco il microfono sto fresco. Allora dicevo, quindi oggi vediamo il manuale, giovedì invece Sennet, domani se tornano le fotocopie e tutto quanto faremo un po' di lavoro in aula. Ad ogni modo, per quanto riguarda appunto il manuale, mi stavo rivedendo un po' il capitolo sulla partecipazione politica, che è un aspetto abbastanza interessante che abbiamo già toccato la settimana scorsa, ma molto così en passant, e che invece credo sia opportuno riprendere e riconsiderare un po', anche perché, come probabilmente avrete notato, come dovremmo aver già detto l'anno scorso, l'andare avanti in sociologia ci permette di recuperare tutta una serie di strumenti che sono stati presentati nei corsi precedenti, e quindi sarebbe il caso di mobilizzare e mettere in moto tutto il sapere sociologico che avete per, no, rimpolpare un po' la questione. Tenterò di farlo ovviamente anch'io, però se ci fossero ulteriori spunti, ulteriori applicazioni di cose che abbiamo detto negli anni passati, sarebbe opportuno prenderle in considerazione. In particolar modo mi riferisco all'esame di ambiente e territorio dell'anno scorso, perché ci sono tutta una serie delle articolazioni dei movimenti verdi in politica e di tutta una serie di altri ragionamenti che dovreste aver perlomeno letto sul manuale, se non sentito a lezione, che potrebbero tornare comodi. Per la partecipazione politica questo è particolarmente vero, nel senso che una delle domande interessanti alle quali ci troviamo confrontati è: perché facciamo politica? Perché riteniamo opportuno partecipare? Ovviamente qui c'è da ragionare anche sul discorso dell'etimologia delle parole, no? Partecipare vuol dire prendere parte, partito vuol dire essere parte, ma anche essere divisi in parti, in un certo senso. Quindi, come vedete, non soltanto nell'idea di democrazia c'è, come abbiamo detto la settimana scorsa, l'idea del contrasto e del conflitto, ma gli stessi nomi che noi usiamo anche per istituzioni e strutture che sono comparse ben prima della democrazia, se pensate ai Guelfi e Ghibellini, pensate a tutte le varie manifestazioni già politiche prima che di democrazia si potesse anche lontanamente parlare, sottolineano questo, ovvero sia sottolineano una fondamentale discordia, dicevamo, nell'ambito del corpo politico e del corpo sociale. Quindi dicevamo inizialmente la settimana scorsa, se vi ricordate, che non è il caso di stupirsi che qualcuno abbia delle opinioni diverse, anzi, insomma, dovrebbe essere il caso di aver ormai capito questo discorso e di aver messo a punto degli strumenti attraverso i quali questa discordia di fondo, questo conflitto di fondo possa essere gestito e incanalato. È pur vero che coloro che fanno parte attiva di questo conflitto non sono molti. Se andate a vedere sul manuale vi dirà che più o meno il 25% del gruppo, comunque questo venga inteso, si occupa attivamente di questioni politiche. La domanda quindi è perché? Perché il 75% della popolazione non trova che questo sia rilevante, non pensa che ciò non risponda ai suoi interessi, si limita, quando va bene, all'esercizio del diritto più debole, se vogliamo, anche se credo di avervi detto ripetutamente che su questo c'è da discutere, ma comunque del diritto più debole, che è quello del voto, senza poi andare a prendere parte in modo più coinvolgente, più dedicato, se vogliamo, alla vita pubblica. Allora, nel manuale vi si danno una serie di opzioni, una serie di chiavi di lettura. La prima ha a che fare evidentemente con una serie di variabili che ricordano molto da vicino le coordinate dello status. So se vi ricordate più o meno di che si tratta. Quando abbiamo parlato del ruolo status, abbiamo visto che lo status è definibile come la posizione del soggetto all'interno del corpo sociale, all'interno della stratificazione sociale, e abbiamo visto che questa posizione è determinata da una serie di caratteristiche. Se vi ricordate, avevamo detto che le tre dimensioni fondamentali che influenzano lo status sono la provenienza, l'economia e la cultura. Vedo dei segni di, come dire, di riemersione di concetti. Allora, giocando su questo discorso, Rush, che poi cita tutta una serie di autori piuttosto interessanti in proposito, ci dice che all'aumentare dei valori relativi a queste dimensioni è più probabile che ci sia partecipazione politica. Quindi, in qualche misura, ci dice che se riprendiamo la vecchia stratificazione sociale, quella famosa piramide che abbiamo usato come, diciamo, a livello standard, senza starci a porre troppi problemi, vediamo che la gran parte di coloro che occupano i gradi bassi della piramide non ritiene opportuno impegnarsi in politica. E questo, oltre al discorso che abbiamo fatto ai tempi sulla stratificazione sociale, ci spiega perché spesso e volentieri non ci sono le rivoluzioni. Nel senso che, appunto, coloro che più avrebbero interesse a modificare in qualche modo lo stato delle cose, per problemi contingenti, spesso e volentieri, non lo fanno, non sanno neanche che potrebbero, spesso e volentieri, non ci dedicano neanche una frazione del loro tempo. Ovviamente questo è anche un problema di socializzazione politica, come abbiamo visto la settimana scorsa, nel senso che se si viene allevati in un ambiente nel quale si ritiene, appunto, che questo tipo di problemi, questo tipo di attività siano insensate, vuoi perché convinti che non si avrà mai il peso sufficiente per poter imporre una propria posizione, vuoi perché proprio non, diciamo, ignoranti in proposito, nel senso letterale del termine, chiaramente da un certo punto di vista questo atteggiamento degli strati inferiori è funzionale al mantenimento del potere di quelli che stanno agli strati superiori, evidentemente. Però comunque, quindi, uno dei punti è questo, ovvero sia disponibilità di risorse, perché nella gran parte dei casi l'attività politica costa piuttosto che essere redditizia, e se è redditizia spesso e volentieri lo è per circostanze che non hanno a che fare con l'attività politica, bensì con delle forme di deviazione della stessa, con una serie di caratteristiche, dicevamo, quindi culturali, ovvero sia la coscienza della propria capacità, la coscienza di un'eventuale necessità di modifiche profonde, quindi una forma di adesione valoriale, una forma di adesione ideale o ideologica, e poi ovviamente una serie di caratteristiche personali anche, no? Nel senso che ci sono una serie di tratti caratteriali di personalità che aiutano o meno nello svolgere l'attività politica. Da questo punto di vista mi chiedevo se vi ricordaste qualcosa di quello che abbiamo detto a proposito delle intelligenze multiple di Gardner. Porti bestiali sono. C'è qualcuno che ha una vaga memoria in proposito? Già un passo avanti, almeno la vostra collega si ricorda la slide. Non dico tanto, ma è già un passo avanti. Allora, il problema delle intelligenze multiple l'abbiamo affrontato, non mi ricordo a che proposito, l'anno scorso. Non so in quale dei corsi. Ambiente, uno era ambiente e l'altro che era?
Lavoro,
probabilmente l'abbiamo affrontato al lavoro. Ed è una di quelle cose che, come un po' la teoria della relatività, è stata scoperta, ma pare che noi non ci facciamo caso, continuiamo a comportarci con i vecchi criteri. Quali sono i vecchi criteri? I vecchi criteri, come forse vi ricorderete, sono che l'intelligenza è una e ha a che fare con capacità razionali e logico-matematiche. Chi ha sostenuto il test del QI probabilmente sa di cosa parlo, se non sbaglio su Facebook te lo tirano dietro ogni piede sospinto, tra l'altro, ed è un test appunto che misura le capacità logico-deduttive e formali, no? Quindi ci sono delle collezioni di figure astratte che vanno messe in sequenza, ci sono dei calcoli da fare, tutta una serie di cose, per carità, assolutamente pertinenti, che per quasi 400 anni sono state interpretate come l'intelligenza con le maiuscole. Ok? Che succede però? Se vi ricordate, la lezione alla quale sto facendo riferimento era la lezione sull'errore di Cartesio, ovvero sia sul fatto che pensare all'uomo come un essere esclusivamente razionale è una balla. Ovvero sia, poteva essere considerato una balla già prima, guardandosi intorno si vede che non è che siamo sta razionalità incarnata tutti quanti, ma oggi, grazie a tutte le scoperte, le critiche, gli approfondimenti scientifici e non e psicologici che sono stati fatti, siamo in grado di dire che effettivamente l'uomo è anche razionale, ma non soltanto. Quindi l'idea che l'uomo debba diventare sempre più razionale, che è l'idea evolutiva, no, del darwinismo sociale, se vi ricordate, è sballata. E le teorie che vogliono comprendere la società senza prendere in carico anche la parte non razionale dell'uomo sbagliano. Tra l'altro vi ricordo che questo lo possiamo agganciare benissimo a quello che abbiamo detto giovedì degli a priori simmeliani. Piccola mente locale, come dice la regla, che abbiamo detto degli a priori simmeliani, che uno di questi a priori è quello che dice che l'uomo è contemporaneamente dentro e fuori la società. Quindi è socializzato e non socializzato, ma ovviamente è anche razionale e non razionale. Perché se una delle coppie contraddittoriali con le quali noi abbiamo a che fare è conscio-inconscio, evidentemente l'inconscio non è razionale, ma è importante. Questo implicherebbe anche riprendere la teoria dell'azione di Pareto, non so se vi ricordate. Quella la do per scontata, chi se la ricorda faccia qualcosa, ma insomma non la posso ripetere ogni momento. Ma comunque sono comunque dei concetti che ruotano intorno allo stesso discorso. Quindi, se è vero, come è vero, che l'uomo è un insieme di livelli di comprensione del mondo e comprende il mondo con categorie che non sono soltanto razionali, dire che l'intelligenza è soltanto l'intelligenza matematica razionale è riduttivo, no? Da questo tipo di ragionamento discende che potrebbero esserci altri modi di essere intelligenti che fino ad oggi non sono stati presi in considerazione perché eravamo nell'errore di Cartesio, ovvero sia ritenevamo che fosse umano solo ciò che è razionale. Se vi ricordate Hegel diceva che il reale è razionale, altra cazzata grossa come una casa, ma da questo ovviamente discende che anche l'umano è razionale, no? Con Darwin abbiamo visto questo, l'umano è razionale, l'evoluzione fa sì che l'uomo diventi sempre più razionale. Da quello che vedo c'è evidentemente una discrepanza fra queste idee e quello che poi accade, e noi vediamo che l'uomo sta diventando tutto tranne che razionale, anzi, paradossalmente potrei dire che forse se fossimo un po' più razionali sarebbe una cattiva idea ultimamente, però questo sappiamo. Per cui come facciamo a interpretare la partecipazione politica solamente da un punto di vista razionale strumentale? Possiamo? Uno degli autori che vi viene proposto, e ve lo leggo perché direi che da questo punto di vista è indicativo, si chiama, come si chiamerà? Vediamo un po'. Si chiama Down, chi avesse il manuale si troverebbe a pagina 149, e credo meriti essere letto perlomeno questo breve passaggio perché illustra alla perfezione quello che vi stavo dicendo. Allora, Down, molto originalmente, aggiungo io, ipotizza che gli individui siano esseri razionali e calcolatori, che cercano di minimizzare i costi e massimizzare i benefici. Quindi questo ha fatto questa ipotesi originale che non si trova da nessuna parte, hai detto quasi quasi, oggi penso così, e che operano in un sistema in cui i partiti cercano di massimizzare i voti e i cittadini agiscono razionalmente. Ok? Che vuol dire questo? Vuol dire che con questa brillante ipotesi che appunto è Cartesio preso e riproposto paro paro, il nostro autore cerca di spiegare la partecipazione politica attraverso un criterio strumentale, ovvero sia io partecipo perché mi conviene. Vi ricorda nulla questo discorso? Ok, la massimizzazione dei profitti e tutto il resto è l'azione economica, vi ricordo, questa è la classica azione economica, tra l'altro ritrovate anche Weber e le sue azioni in questo capitolo, che gioia che avrete, immagino, però comunque, allora, massimizzazione dei profitti e minimizzazione delle perdite, va bene, è un concetto, diciamo, teoricamente centrale nella nostra cultura, anche se poi, se vi ricordate anche l'anno scorso con Sennett, abbiamo visto che quest'idea che le cose poi, le riforme portino effettivamente a una massimizzazione dei profitti e a una minimizzazione delle perdite è piuttosto discutibile. Tutte le varie strategie di re-engineering che avrete probabilmente letto nel libro si sono dimostrate non funzionali, ovvero sia comportano molte più perdite, molte più disguidi e molte più difficoltà organizzative di quelle che dovrebbero sanare. Per cui, insomma, su questo possiamo discuterne. No, quello a cui mi riferivo nella fattispecie, che non me lo ricordo manco più però, e che è un piccolo problema da un certo punto di vista, che fatica la vita, vabbè, mi riferivo a qualcos'altro che mi tornerà probabilmente in mente prima o poi. Ad ogni modo, il punto centrale della questione era quello appunto del fatto che la teoria, ah no, lo so che ogni tanto i neuroni tornano in ballo, parlavo della solidarietà di Durkheim, che dovremmo aver rivisto da poco, se non sbaglio, pure quella, o sbaglio? Beh, appunto, mi sembrava. Quindi, la solidarietà di Durkheim, come d'altronde il Mr. Downs qui, che è successivo comunque, sono dei modi teorici che mirano a trasformare la partecipazione politica in qualcosa di economico. E quindi ovviamente si prestano a essere letti come ulteriori manifestazioni di economicismo. L'abbiamo visto, l'abbiamo detto, lo ripetiamo perché non è una cattiva idea. Quindi questo è un caso abbastanza evidente di tentativo di interpretare un'attività complessa con un solo criterio orientativo. Qual è questo criterio? La massimizzazione appunto dei benefici e quindi il minimizzare perdite e costi. Salve. Allora, questa cosa implica necessariamente delle conseguenze secondo il nostro Downs, perché se fosse così e se fosse tutto così semplice, evidentemente tutti faremmo politica, perché pare abbastanza evidente comprendere che dalla gestione delle cose politiche, come abbiamo detto, derivano benefici, derivano privilegi, derivano facilitazioni, eccetera eccetera eccetera. Quindi come mai anche Downs è costretto a constatare che questa partecipazione invece non è così infervorata? Beh, uno, e questo ovviamente lo diciamo fuori dal off the record, come dicono gli inglesi, perché in effetti non è vero che è così. Fondamentalmente la partecipazione politica spesso e volentieri non è soltanto mossa da incentivi economici e funzionali. Secondo, e questo invece può essere utile prenderlo in considerazione sulla scorta della teoria del signor Downs, spesso e volentieri la gente non si rende conto del fatto che l'attività politica la riguarda. Questi sono 3 anni che lo diciamo, continuo a ridirvelo, vedete che salta fuori ogni, da un punto di vista o dall'altro, spesso e volentieri. Vuol dire che se le questioni non sono esposte nel modo più chiaro e limpido possibile, gran parte della cittadinanza non capisce di esservi coinvolta e quindi non si impegna. Dice, che me frega a me che fanno questo, fanno quello, fanno quell'altro. Quindi vedete che tutto sommato è anche un problema di, ancora, un problema di socializzazione, un problema di cultura soggettiva, ovvero sia riuscire a leggere gli eventi in una prospettiva più ampia che non semplicemente a me o non a me, evidentemente è importante, soprattutto per quanto riguarda la politica. Ho visto che moltissimi, non so se particolarmente per voi, ma comunque su Facebook per esempio ci sono una montagna di persone che citano delle frasi note di autori abbastanza, come dire, di parte da questo punto di vista, no? Ce n'è una che ha a che fare, per esempio, che cita, gira tantissimo, e dice: ho preso posto sul banco dei contrari perché non c'era più posto da nessun'altra parte, cose di questo genere. E c'è una di queste storielle che spesso torna, che è comodissima, che è quella che dice: sono venuti a prendere il mio vicino perché era comunista, ma siccome non ero comunista non ho fatto niente. Poi sono venuti a prendere l'altro mio vicino perché era ebreo, ma io non ero ebreo e quindi non ho fatto niente. Sono venuti a prendere un altro mio vicino perché era ambientalista e non ho fatto niente. Poi sono venuti a prendere me e nessuno ha fatto niente. E questo è il punto centrale della questione. Se io non riesco a vedere che dietro il fatto che viene preso il comunista c'è un problema più ampio, io non partecipo, finché poi non è il mio turno, giusto appunto. Cioè, se io non riesco a vedere quella catena di significati che abbiamo già esaminato, ma che è opportuno rivedere, che dall'ideale attraverso le istituzioni e le regole arrivano ai comportamenti pratici, ma mi fermo soltanto ai comportamenti pratici. I comportamenti pratici si prestano a questa lettura, no? Che me frega a me? Voglio dire, io non ho figli e non ho nessuna intenzione di fare figli, per cui il problema della riproduzione o del concepimento artificiale mi è del tutto estraneo. No, ho delle difficoltà, se devo essere onesto, a capire perché uno debba andare a fare tutto questo casino. Però se uno ritiene il caso di farlo, perché non deve poterlo fare? Cioè, perché non deve essere un mio problema? Non so se mi spiego, perché è chiaro che nella fattispecie l'argomento a me non riguarda e quindi posso sbattermene, ma l'argomento è soltanto una cosa, un esempio, una figura di un comportamento più ampio, no? Il comportamento più ampio è che nei limiti dell'etico e nei limiti del consentito ognuno dovrebbe poter perseguire quello che preferisce. Allora questa volta è il concepimento artificiale, la volta prossima sarà la possibilità di andare in giro con un'auto con dei requisiti diversi da quelli correnti, la volta dopo sarà la possibilità di leggere o meno un giornale. Qualcuna di queste istanze alla fine mi toccherà. Non so se mi spiego. Stesso ragionamento vale, non so, per la libertà di stampa. Io leggo internet, leggo tutti quanti i quotidiani del mondo, tutto sommato chi se ne frega, potevo anche non andarci in piazza 15 giorni fa, 20 giorni fa. Ma non si poteva non andare in piazza dal mio punto di vista. E c'era una citazione di Gramsci che mi è piaciuta molto, tanto è vero che anche riportata dal mio blog, non so chi ci è capitato, che era un bello striscione grande con soprascritto: io odio gli indifferenti. Devo dire che da un certo punto di vista è tonico vedere che qualcuno se lo ricorda, soprattutto perché l'indifferenza è esattamente questo. Vi farò un'altra domanda difficile. L'indifferenza vi ricorda qualcosa come concetto? Qualche altro concetto centrale che abbiamo toccato negli anni? Buongiorno. L'ambiente può essere un buon punto di vista. L'ambiente si presta benissimo a questo discorso. Io abito in Umbria, fa bello, c'è tutto verde. Che cosa vuoi che me ne freghi a me delle emissioni, delle cose, la famosa raccolta differenziata, no? Quello va benissimo. Però più specificatamente sulla, diciamo, lo spirito dell'indifferenza, se lo possiamo chiamare così.
Cioè, quello del mio giardino.
Not in my backyard, va bene, famoso discorso che però riprende quello dell'ambiente. Se vi ricordate la sindrome NIMBY che abbiamo visto l'anno scorso, che ultimamente è diventata perfino dentro il mio NIMBY fanno le cose, ma comunque. No, c'è il concetto di blasé che torna molto comodo per capire queste cose. Salve. Non so se vi ricordate il concetto di blasé, che è sempre il vecchio Simmel che torna come l'incubo ogni tanto. Il concetto di blasé si presta molto perché ci permette di leggere con un altro strumento questo discorso dell'indifferenza. Nel senso che vi ricordo che l'idea di questa indifferenza strumentale è per l'appunto strumentale, ovvero sia, dice l'autore del quale ci stiamo occupando, la gente non partecipa perché non si rende conto delle ricadute pratiche che potrebbe avere la sua partecipazione, ovvero sia non si rende conto che mettendo su un movimento d'opinione, partecipando a qualche tipo di attività partitica, sindacale o quello che è, potrebbe fare il suo interesse. Può essere benissimo, dire una componente c'è di questo ragionamento. Vi ricordate che noi ragioniamo sempre su un livello et, quindi non c'è una sola spiegazione per le cose. Questa può essere una dimensione, ma ci possono essere altri modi per interpretare questo discorso, ossia per capire perché uno è indifferente. E la figura del blasé si presta parecchio bene a capire un po' questo ragionamento. Qualcuno si ricorda chi diavolo sarebbe questo blasé? Bene, non vedo manco segni di qualche tipo di ricordo vago, proprio una cosa. Ma ne abbiamo parlato del Brasile? Sì, ecco, almeno quello, che uno poi gli viene dubbi. Allora, vediamo un po' chi è sto blasé e perché ci interessa nella fattispecie. Il blasé è, se vi ricordate, l'abitante della metropoli, dice Simmel, il quale si trova in una situazione complessa. Perché? Perché Simmel in questo suo ragionamento per la prima volta nella cultura contemporanea tratteggia un'altra figura successiva, che è quella di information overload, sovraccarico informativo, no? Noi sappiamo benissimo che ci sono dei sistemi anche esperti, ci sono dei computer, tutta una serie di modi e di algoritmi che spesso e volentieri si bloccano perché gli si danno troppe informazioni e quindi non riescono a smaltirle, non riescono a gestirle. Il nostro cervello, poveraccio, pure lui funziona un po' così. Allora dice Simmel, nella metropoli c'è una molteplicità costante di stimoli nervosi, no? Ovvero sia la nostra attenzione è costantemente sollecitata. Come facciamo a dare i resti, se vogliamo usare un'espressione colloquiale, cioè come facciamo a decidere a quale di questi stimoli rispondere e a quali no? Ovviamente la soluzione, diciamo quella proposta da Simmel, quella che abbiamo già visto, è, se vi ricordate, la cultura soggettiva come filtro, ovvero sia quelli che ci interessano li seguiamo, quelli che non ci interessano li mettiamo da parte. Ma abbiamo anche visto che la cultura soggettiva è in decrescita. Abbiamo visto che ci sono delle difficoltà sia soggettive che strutturali che rendono sempre più difficile per noi avere una cultura soggettiva. Quindi, lasciando da parte il tema della cultura soggettiva, la domanda è: quelli che non hanno una cultura soggettiva come fanno? Come fanno a sbrigarsela in questo casino di richieste d'attenzione? Hanno due possibilità. Una, accettare tutto quello che viene loro chiesto, quindi dire sempre sì. Non so se avete visto questo film carinissimo che è uscito di Yes Man. Era perfetto, era proprio esattamente questo, devo dire, a questo punto quando l'ho visto ho detto dovrei vederlo a lezione perché è perfetto. Con Jim Carrey, anche divertente tra l'altro, lui comincia a studiare il thailandese, no, mi ricordo, il rumeno, fa il parapendio, qualunque cosa gli dicano lui accetta, perché di fatto è quello, no? C'è un tale massa, quando si trova davanti a una bacheca con le proposte è una tragedia perché sono talmente tante che pure lì non riesce, però l'idea è questa. Oppure, come era Jim Carrey prima di diventare uno yes man, dici no a tutto, o sì a tutto o no a tutto, non avendo degli strumenti per filtrare la questione sei obbligato a usare, diciamo, le strategie più rozze. Allora, se sei un no man e non uno yes man, sei un blasé, dice Simmel, fondamentalmente, ovvero sia ti crei una specie di bolla all'intorno che ti isola dal resto del mondo E quindi qualunque tipo di stimolo per te è assente, non ti riguarda. Vi faccio presente che diventare blasé non è una scelta consapevole, cioè non è che uno lo fa apposta, ok? Diciamo che sei costretto a diventare blasé da questa costante, no? Dai e dai e dai, alla fine a un certo punto dice, vabbè, uguale, non voglio saperne altro, non voglio saperne di più. Nell'ottica simmeliana questo è un grosso problema, perché se vi ricordate, per Simmel la società si regge sull'interazione. La società è relazionale, esiste finché abbiamo rapporti gli uni con gli altri. Nel momento in cui questi rapporti mancano, decrescono, perdono di qualità, perde di qualità l'intero insieme sociale. Ovviamente questo è leggibile anche in chiave politica, no? Finché c'è interazione, finché c'è scambio, finché c'è conflitto, c'è vita politica e quindi c'è un legame che ci permette di dire sì, comunque questa è la mia patria, il mio territorio, la mia gente. Quando questo non c'è più, chiaro che le cose cambiano radicalmente. Quindi perché blasé da un punto di vista politico? Esattamente per questa ragione, nel senso che l'indifferenza della quale parla Downs, della quale possiamo parlare estensivamente tutti, se pensate che non so più quanti anni sono che non si vede un referendum che passi perché non ce va, nessuno va a votare, è evidente che c'è qualcosa che non quadra. Allora, questa indifferenza deriva anche da quest'altro aspetto, ovvero sia dal fatto che se io sono blasé, fra tutte le cose di cui non mi interesso ci sono evidentemente anche le cose politiche. Non è mai un mio problema. Però vi ripeto, questo non è cosciente, non è consapevole, è conseguente al livello esagerato, direbbe Simmel, di stimoli nervosi ai quali il soggetto viene sottoposto. Per cui tra la lettura strumentale e questa c'è una differenza, ovvero sia la lettura strumentale in qualche modo implicherebbe, o meglio implica, che io non vedo il mio interesse e quindi coscientemente non agisco. La lettura, quest'altra che vi sto proponendo io, invece implica che io comunque non agisco in generale. Ritengo che nulla mi interessa. Non sapendo come fare a decidere cosa mi interessa veramente, decido che non mi interessa nulla e di conseguenza non agisco, non interagisco anche. Per cui vedete che ci sono una serie di possibili chiavi di lettura. Inoltre, ma questo probabilmente lo vedremo giovedì, c'è un'altra chiave che ci viene da Sennett che ha a che fare con delle capacità simbolico-metaforiche, ma per il momento la lasciamo da parte perché non mi sembra opportuno parlare. Quindi, partecipo perché? Abbiamo visto che una delle possibili chiavi di lettura è strumentale. Un'altra possibile chiave di lettura che ci viene proposta è psicologica, ovvero sia partecipo perché questo risponde ai miei bisogni, di nuovo inconsci. Partecipo perché ho bisogno di spendermi per l'altro, partecipo perché ho bisogno di primeggiare, partecipo perché ho bisogno di dimostrare che sono il migliore, quindi una serie di radici soggettive che trovano soddisfazione nell'ambito dell'agone politico, perché è ovvio, se ci pensate, che fare politica è uno strumento di riconoscimento. Ovvero sia io posso specificarmi in quanto soggetto, posso essere riconosciuto dagli altri che fanno parte del mio gruppo, per cui nel momento in cui io partecipo, faccio parte di un movimento, di un partito, quell'appartenenza è un'appartenenza forte, o perlomeno dovrebbe esserlo, questo poi si può vedere. Ma comunque è un modo, no, per avere contatti umani, per avere riconoscimento sociale, per avere un posto all'interno della stratificazione sociale. Quindi la partecipazione politica, l'attività politica è un modo per esistere. Ok? Quindi strategia identitaria. E siamo a due chiavi di lettura interessanti. Quindi strategia strumentale, partecipo perché mi conviene, detto in poche parole, o strategia identitaria, partecipo perché il mio io ha bisogno delle cose che mi vengono dall'attività politica, quindi molti contatti umani, possibilità di contrapporsi, possibilità di conflitto, possibilità di espressione verbale, perché tenete presente che ovviamente fra le caratteristiche personali ci dovrebbe essere una certa propensione all'oratoria, tanto per dirne una, poi non si vede molto ultimamente perché vedo delle cose ripugnanti, ma comunque, capita. Su questo, evidentemente, si innetta il discorso che avevo preso prima, ovvero sia quello delle intelligenze multiple di Gardner. Perché? Perché alcune di queste intelligenze sono particolarmente utili in campo politico. In particolare, se vi ricordate, mi riferisco all'intelligenza interattiva, interrelazionale, che è quella propriamente dell'intelligenza emotiva, se vi ricordate più o meno di cosa parliamo. Ovvero sia, esiste una particolare capacità, una particolare attitudine in alcuni soggetti a entrare in rapporto con gli altri, a conquistare la fiducia degli altri, a ottenere un qualche tipo di legame che evidentemente da un punto di vista politico è importante. L'abbiamo visto la settimana scorsa. La politica è anche rappresentazione, ovvero sia è anche essere o rappresentanza, se vogliamo, da questo punto di vista. Tutte e due valgono, ma comunque. Rappresentanza che vuol dire? Vuol dire che gli altri, molti degli altri, quelli che partecipano meno, quelli che si tengono su un livello più o meno basso di partecipazione, delegano qualcun altro a fare quello che farebbero loro. Allora, se io ho delle buone capacità relazionali, se io riesco a trasmettere fiducia, se io riesco a far perlomeno sembrare, ma comunque se do la sensazione che le mie idee siano le stesse tue idee, e ho ovviamente anche doti oratorie, doti teatrali, se vogliamo, a quel punto è probabile che tu mi voti, no? Perciò, come vedete, nelle capacità singolari e soggettive che ci vengono proposte da Rush va senz'altro messo questo tipo di attività, questo tipo di capacità, ovvero sia una marcata intelligenza emotiva aiuta nella sfera politica, laddove il tecnico, come forse avrete notato se seguite un po' la vita politica italiana negli ultimi anni, il tecnico questo tipo di appeal non ce l'ha. Il tecnico si limita a snocciolare cifre, il tecnico dà dei dati sui quali c'è comunque da discutere, ma non evoca nulla di caldo, non c'è passione nel tecnico. Il tecnico è un tecnico, non è casuale, no, che il fatto che si parli di tecnocrazia oggi come oggi, perché in effetti la vita politica oggi si sta spogliando di una serie di queste caratteristiche per ricorrere sempre più invece appunto a delle professionalità esperte, se vogliamo. Allora, quindi io partecipo per tutta questa serie di motivi. Ovviamente dal punto di vista che vi sto proponendo sono tutti insieme questi motivi, perché sarebbe un po' difficile distinguere, no, il caso nel quale partecipo solo perché mi interessa, dal caso nel quale partecipo solo perché fa bene al mio io, dal caso nel quale partecipo solo perché sono portato alla partecipazione. È ovvio che il quadro è più ampio e più complesso, dobbiamo accettare tutte queste possibili chiavi di lettura, ma dobbiamo anche tenere presente un'altra cosa. Non so se avete fatto caso, ma quello che stiamo dicendo in sé non ha molto di politico, nel senso che di fatto, soprattutto con le tesi proposte dal Rush, un po' meno con quelle che vi sto infilando io in mezzo perché appunto tendo a ricomporre un po' il quadro, ma con le tesi proposte da Rush la politica non c'è, nel senso che Rush mi dice che partecipo in politica o perché mi conviene o perché ho dei problemi psicologici, no? Però la specificità del comportamento politico non c'è, ovvero sia uno pare che non partecipi perché è politico, che sarebbe la cosa più evidente. Se pensate a quello che diceva Aristotele, l'uomo è un animale politico, per cui di fatto il comportamento politico dovrebbe essere un comportamento a sé stante, che non deve essere ridotto ad altro. Non so se mi spiego. Di fatto quella che viene proposta da Rush è una forma di riduzionismo, ovvero sia Rush riduce l'attività politica a qualcos'altro, che è strumentale, economico, psicologico, quello che prepare, ma non rimane politico in sé. Okay? Quindi l'attività politica ha un suo peso, una sua importanza, che andrebbe riscoperta, perché è evidente che nel momento in cui questa attività politica io la parcellizzo in tante piccole altre attività che non hanno un tubo a che fare con la politica scompare, no? Per cui vabbè, dice sì, non mi interessa nulla, non mi serve niente, non ho bisogno di conferme e quindi non faccio politica. Ma non è solo quello. È chiaro che questa cosa da dove deriva? Se ci fate caso, deriva un po' anche da questa riduzione al soggetto che noi mettiamo costantemente in atto. Cioè, per noi la chiave di lettura dell'intera realtà è la chiave di lettura soggettiva. Questo è quello che Stennett poi definisce narcisismo, lo vedremo dopodomani, giovedì quando è. Ovvero sia, noi spesso e volentieri non riusciamo a interpretare la realtà che in termini di noi stessi. Mentre, come vi dicevo, devo avervi detto spesso e volentieri, per certi versi noi contiamo poco, non siamo un punto di vista utile. Come dicevano i vostri colleghi prima riferendosi all'ambiente, se io ragiono sull'ambiente in termini di me, e che danni posso mai fare all'ambiente? Cioè, a meno che non sia un piromane che si dedica costantemente a bruciare tutte le foreste che trova, in linea di massima il mio danno personale dal mio punto di vista è poco, ma il mio punto di vista, da questo punto di vista, non serve. L'ambiente vale in sé. E un'azione che protegga l'ambiente vale in sé, a prescindere dalla mia ritorno, dalle mie turbe psichiche, dai miei interessi puntuali. Quindi diciamo che l'azione politica, da questo punto di vista, è un'azione che mantiene la coscienza del famoso interesse comune, del famoso interesse generale, no? Quando i romani dicevano res publica, intendevano esattamente questo, non di nessuno, ma di tutti. Quello è il punto che a noi sfugge, cioè per noi ormai è diventato di nessuno. Allora se tu dici a uno perché butti una cicca per terra, ti risponde fatti i cavoli tuoi, e tu gli dici ma sono cavoli miei, l'hai buttata per strada. Non è che la strada non è mia e non è tua, è di entrambi. Questo che si è un po' smarrito, non so se vedete la differenza, no? Tu dici vabbè, pensa agli affari tuoi, ma sono affari miei. E quello è il punto centrale, cioè se io non riesco a vedere che la vita pubblica è affar mio, la vita pubblica non c'è più. E ovviamente non c'è manco la politica. Quindi il fatto che tu butti la cicca dalla macchina in corsa perché non vuoi sentire puzza di tabacco nella tua macchina, che sei fumatore, che è un po' complicata sta cosa ma va presa, e con quella cicca sbadatamente bruci un bosco, è un problema mio. Ma grosso pure, no? Non da poco, capite? Ecco, però, nella gran parte dei casi, e questo io credo che lo vediate, probabilmente lo facciate anche voi, però comunque lo vedete, io conosco delle mie persone che conosco bene, che so che non sono così, che però le cicche le buttano alla finestra uguale. Perché non vogliono sporcare la macchina, loro. Ma la strada di tutti quanti, sì. Questo è il punto. Capite? Per cui, quello che ha a che fare con l'attività politica e che spesso e volentieri rende questo discorso estremamente difficile da comprendere oggi, è che esiste un'altra ottica rispetto all'ottica soggettiva. Ok? E questo lo vedremo molto meglio giovedì. Tra l'altro poi ho trovato un articolo ieri di una lettera di Stennett in risposta a una critica che gli era stata fatta nel 77, che è in inglese, ma comunque vabbè, lo pubblicherò sia su Facebook che sul sito perché è molto interessante, poi lo vediamo anche nel dettaglio più vicino, che mette benissimo in luce la difficoltà di comprensione tra i due. Cioè uno dice una cosa e l'altro non la capisce proprio. Perché? Perché uno dice una cosa che ha a che fare con delle categorie che per noi oggi sono diventate quasi incomprensibili. Ok? Cioè, quello che importa, spesso e volentieri, non è che sia importante per me. Certo, per me è importante questo, ma esiste anche qualcosa che è importante in sé, a prescindere se ne godrò o meno. Io non prevedo di andare a fare una gita nel Rio delle Amazzoni, non prevedo di andare a esplorare il delta del Mekong e via discorrendo, ma ciò non toglie che per me è importante che rimangano intatti quei posti, anche se non ci vado. No, questo è il problema, non è che siccome non ci vado chi se ne frega. Ecco, però l'atteggiamento generale è questo: se a me non interessa, allora può andare a farsi fottere. Tenendo presente, come dicevamo, che la capacità di giudicare il nostro interesse è non così ovvia. Tra l'altro vedrete appunto che, anzi, vediamo, se ci pensate, che quello che abbiamo detto sull'indifferenza, sul blasé e via discorrendo, ha direttamente a che fare con la capacità di giudicare anche razionalmente i nostri interessi. Quindi l'idea che effettivamente l'uomo sia il miglior giudice dei suoi interessi è discutibile, perché se fosse vero, come abbiamo riprendendo quello che dicevamo l'anno scorso dell'ambiente, noi sapremmo che dobbiamo fare qualcosa per l'ambiente, perché è evidentemente uno dei nostri interessi principali, ma noi non lo vediamo, perché l'ambiente è lontano, l'ambiente è costruito con categorie che ci sembrano remote, come se fosse un problema della tundra il fatto che la tundra sta andando a farsi fottere, come se fosse un problema del Rio delle Amazzoni il fatto che non ci sono più boschi lì intorno. Non è un problema solo loro, è anche un problema loro. Quindi l'indifferenza è la mancanza di strumentario critico per poter comprendere questo discorso. È un problema un po' per tutti, perché è vero o no che l'uomo è in grado di giudicare il suo interesse? Punto interrogativo, laddove questa è chiaramente una delle asserzioni di fondo della teoria politica classica. La democrazia si fonda esattamente su questo, perché come Downs, che non è originale ma ripete, la democrazia si fonda sull'idea che ciascuno di noi è razionale, sa quali sono i suoi interessi e valori, aggiungo per cronaca, e agisce di conseguenza. Siamo sicuri che questa cosa è vera? Questo è il problema centrale. Se applichiamo quello che abbiamo detto durante gli anni a questo ragionamento, vediamo che c'è perlomeno da essere in dubbio. C'è perlomeno da dubitare che sia vero che tutti noi ci rendiamo conto, o la gran parte di noi si rende conto, soprattutto se poi riprendiamo quella percentuale di prima. Può essere che solo il 25% ritenga di doversi impegnare politicamente se capisce i suoi interessi? Pare molto improbabile. No? Quindi evidentemente questo è un problema col quale dovreste cominciare a cimentarvi in primis, perché è un vostro problema. Ne possiamo cominciare a dire una cosa che è stancante da questo punto di vista, ovvero sia che anche la democrazia come noi la concepiamo oggi è moderna, è figlia della modernità e dell'errore di Cartesio, ovvero sia la democrazia si fonda sull'idea che tutti noi siamo razionali e quindi disposti a impegnarci, e quindi disposti a, il quindi poi segue in modo più o meno così, disposti a fare qualcosa per salvaguardare i nostri interessi. Però, come da una parte il fatto delle intelligenze multiple apre degli scenari positivi perché permette di rivalutare chi sa parlare le lingue, chi sa danzare, come dicevamo, no? Tutta una serie di attività che continuano a essere stigmatizzate oggi, ma comunque potrebbero avere una certa riscossa. Dall'altro punto di vista ci dimostra anche il contrario, ovvero sia che non è detto che tutti quelli che si ritiene sappiano quello che vogliono poi lo sanno. Non è detto che tutti siano cittadini allo stesso modo. Pensateci, perché questo è un tema veramente spinoso, nel senso che se ci fate caso la democrazia si fonda, come tante altre istituzioni, tanti altri modi di fare della nostra vita, su una serie di assunti impliciti che erano confermati fino a qualche tempo fa, ma oggi non lo sono più. L'idea che tutti vogliano partecipare ma non lo facciano soltanto perché sono impediti, come poteva essere nel Risorgimento, no? C'erano i patrioti che combattevano per permettere anche agli altri di esprimere il loro parere, di prendere posizione e quindi di badare al proprio futuro. Ecco, quest'idea con il mancato raggiungimento del quorum ai referendum è compatibile? Una delle cose che si dicono sempre è: ma se la democrazia fosse diretta andrebbe meglio, possiamo fare la democrazia diretta con i computer, abbiamo tutti una rete, tutti, si può discutere pure su questo, ma comunque, ma allora se la democrazia diretta è tutta questa cosa a cui aspiriamo, perché quando c'è non la usiamo? Perché il referendum è democrazia diretta, è il momento in cui tu sei chiamato a dire sì o no, la vuoi sta legge? No, dartela in faccia, più diretta di così. Però stranamente nessuno riesce a perdere 5 minuti della propria giornata domenicale per andare a votare. Andiamo al mare, come diceva Gracchi, andiamo in montagna, stiamo a casa, stiamo in panciolle, piove, fa freddo, so problemi per esercitare questo diritto al quale tutti dovremmo tendere? questo è qualcosa che secondo me merita di essere riflettuto, perché è l'essenza di una parte dei problemi con i quali viviamo oggi. È vero che siamo tutti democratici e soprattutto che vogliamo essere tutti democratici? 5 minuti di break. Allora, come mi faceva notare un vostro amico, collega, ci sono una serie di aspetti della questione che abbiamo appena esplorato che abbiamo già trattato. Per esempio pensiamo al concetto di esternalità che abbiamo visto l'anno scorso in ambiente. Scusate, pensavo di aver azzerato la suoneria. Invece no. Allora, dicevamo che vi si richiede un piccolo sforzo immaginativo per come dire, cercare di afferrare la differenza che c'è tra il dire una cosa e comprendere quella cosa, in qualche misura interiorizzarla, se vi ricordate l'uso del termine che abbiamo fatto per i processi di socializzazione, nel senso che qui ci tornano piuttosto utili delle categorie che abbiamo usato il primo anno, che erano quelle di struttura e azione. Perché ci tornano utili? Visto che siamo rimasti un manipolo, potremmo fare una botta alle seminarie. Perché ci fanno comodo? Secondo voi l'azione politica in quale delle due categorie rientra? Un bel cavallo bianco ne volevo. Dove? Oh, perfetto, in effetti, l'azione politica. Vabbè. Anyway, allora sì, di fatto è abbastanza concepibile, no? In questi termini. Ma qual era il punto centrale, se vi ricordate, della teoria dell'azione? Qual era il punto cardine che ci riporta a questo discorso che abbiamo fatto oggi? Quello dell'agire, ma a monte però. Ancora, vi dice essere consapevoli, la vostra collega va benino, ma c'è un aspetto che non credo abbiate colto al tempo, forse lo vogliamo un po' meglio adesso che tutto sommato sono 3 anni che andiamo avanti, la pensabilità dell'agire. Che vuol dire pensabilità dell'agire? Tanto posso fare addirittura quasi l'appello a nome a sto giro, come se fossimo a scuola, perché vuol dire, qualcuno tenti di rispondere, altrimenti comincio a chiedervi, allora, parlate. Che vuol dire pensabilità dell'agire? Vuol dire, se vi ricordate, che avevamo detto che da un punto di vista analitico serio, tu agisci se puoi pensarti in quanto agente. Questo siamo più o meno nelle finezze di Sennett all'inizio, però insomma credo che siate abbastanza grandi. Ovvero sia, il presupposto, se vogliamo chiamarlo quasi trascendentale, dell'azione non è tanto il fatto che tu possa agire, quanto il fatto che tu immagini che il tuo agire abbia un senso, che il tuo agire conti qualcosa. Perché questa cosa era centrata sull'azione e non sulla struttura? Perché la struttura, se vi ricordate, è un modo di concepire l'uomo negativo, è un modo di concepire l'uomo che lo forza a fare cose. No? Quindi l'uomo è più eterodiretto che non autodiretto nella struttura. Nell'azione invece l'uomo cos'ha in più? Può pensarsi in quanto agente che può fare la differenza, perché pensarsi in quanto agente che non serve a niente non ha senso, se ci pensate, no? Cioè, se io mi immagino come un agente, devo anche immaginare che la mia azione abbia un qualche tipo di peso. possa servire, se no, no, lascia il tempo che trova. Quindi è chiaro che se noi ragioniamo di azione in chiave di struttura, ne emerge questo tipo d'approccio, ovvero sia sì, puoi fare quello che ti pare, tanto è inutile. A quel punto non agisci, sei sconfitto in partenza. Se invece ti pensi in quanto potenziale attore, quindi potenziale fattore di cambiamento, la cosa cambia. Per cui vedete che quello che è importante, anche se, ripeto, non è facile da comprendere, non è facile da vedere, da visualizzare, da immaginare, è questo livello a monte. Una specie di a priori, se vogliamo, da un certo punto di vista, per il quale la mia azione può avere un peso. Allora, a questo punto dobbiamo vedere questo peso come va interpretato, perché anche lì ci sono, no? Allora, se io immagino in chiave hollywoodiana che la mia azione salvi il mondo, ho delle difficoltà. No? Abbiamo visto che una delle solite questioni è: sì, non faccio niente perché tanto se anche faccio non cambia niente. Va bene. Però questo, ripeto, è un approccio culturale, costruito, immaginale. No? Siamo ancora un po' ai vecchi eroi del 1200, quelli che ha la spada che fanno, no? Rolando, non ci sballe, cose bellissime, per carità. Oggi come oggi questo però non è più vendibile. Se vi ricordate, già Goethe parlava del secolo delle specializzazioni. Noi sappiamo di essere inseriti in una serie di processi nei quali contiamo, ma non tanto da fare grossissime differenze evidenti. Però se noi a questo punto invece mettiamo un altro tipo di approccio, che è quello, se vi ricordate, di Morand e la comunità di destino, allora noi ci rendiamo conto che il nostro agire, cumulato con l'agire di tanti altri, fa la differenza. Noi da soli forse contiamo una frazione non particolarmente apprezzabile, ma se noi siamo in tanti a essere piccoli, diventiamo grandi. E quindi, come vedete, il senso dell'azione politica è proprio questo, in ultima analisi. Il senso dell'azione politica è raccogliere un gruppo, un numero tale di entità in sé potenzialmente insignificanti per farle diventare significative. Allora io in bicicletta non conto niente, ma se facciamo la famosa massa critica, non so se conoscete questi movimenti che ci sono in atto adesso. Il movimento di massa critica in bicicletta è che tutti quelli che stanno in bicicletta in una città si chiamano e a un certo punto stanno tutti in una piazza. A quel punto non sei più tu in macchina che mi butti fuori strada, ma sono io in bicicletta che non ti faccio passare. Si chiama massa critica apposta. No? Capito? Poi mi faccio H1, 2, 3, poi te fermi e te colchiamo le cazzotti, ringraziando Dio a un certo punto, sperando di non arrivare mai a questi estremi. Però l'idea generale è questa, ovvero sia io posso contare perché sono parte di un effetto valanga. Posso contare perché sono la famosa farfalla brasiliana della teoria del caos, che voi dite, per carità. Però è così. Allora, se non ho questi strumenti, però, io non riesco a immaginarmi in azione. Perché effettivamente nella prassi, nell'esperienza di vita, io faccio le cose, io non butto le cicche fuori e vedo 50 milioni di persone che buttano le cicche fuori, io non consumo, vado con un certo tipo di carburante e vedo tutti gli altri che invece non lo usano, dai, io faccio la raccolta differenziata e non la fa nessun altro, è chiaro che alla fine dico, vabbè, sai che c'è. Ma se io invece appunto mi concepissi come parte di tutti quelli che fanno raccolta differenziata, parte di tutti quelli che non buttano le cicche, se io riuscissi a organizzare in qualche misura questi da un punto di vista di movimento, chiaramente la mia azione sarebbe altro. E di questi movimenti ce ne sono moltissimi in giro, tant'è vero che trovate sempre nel testo una serie di ragionamenti sui nuovi movimenti sociali. Perché? Cioè, perché nuovi? Perché la parola movimento di suo è abbastanza problematica, nel senso che il movimento non è un partito, perché altrimenti lo chiameremmo partito. Cos'è che manca nel movimento? Nel movimento manca in linea di massima una fase istituzionale. Il partito è un'istituzione, per quanto non contemplata dalla Costituzione, come abbiamo detto. ma è un'istituzione riconosciuta, ormai condivisa con quasi tutto il resto del mondo, e quindi è sottoposto a una serie di leggi, forse la legge della, la famosa legge della, dell'oligarchia, me ne ha parlato il professor Campi, Michels. Che cos'è la legge, dello, la legge ferrea dell'oligarchia, cosa dice? Qualcuno dice, aggiunge qualcosa? Questo è vero, però voglio dire, ragioniamo.
C'è anche una democrazia dove in teoria il potere di tutti per funzionare serve comunque una forma di organizzazione, quindi una, anche in democrazia c'è un'oligarchia, un...
E questo è vero. Che c'è di male però? Nel senso che la democrazia nella quale viviamo noi di fatto è così, cioè tutte le democrazie rappresentative sono di fatto un'oligarchia. Diciamo un'oligarchia un po' più flessibile, perché teoricamente votando uno potrebbe cacciare via quelli, come abbiamo visto la settimana scorsa, quelli che non gli piacciono, sempre che le liste le potesse fare lui e potesse esprimere le preferenze, ma vabbè, lasciamo perdere questo. Però, voglio dire, la teoria della democrazia è questo, ovvero sia la gente vota, manda un'elite, un'oligarchia al potere e quella lavora, secondo il principio di rappresentanza. Che c'è di sbagliato? Cioè, questa è la teoria della democrazia normale. Perché Michels formula una legge ferrea dell'oligarchia? Manca una cosa. Un dettaglio, che però è abbastanza importante. L'oligarchia al potere, una volta che va al potere, non cura più gli interessi di coloro che l'hanno eletta, ma soltanto i propri. Questo è il punto. Capite? Perché se l'oligarchia facesse gli affari e gli interessi anche del popolo, sarebbe democrazia. La democrazia rappresentativa è questo, ovvero sì, è un pugno di persone che fanno quello che dovremmo fare noi, siccome noi siamo troppi, lo fanno loro, ma va bene. Cosa dice Michels? Non va bene per niente, perché nel momento in cui questa oligarchia si insedia, gli interessi di quelli che l'hanno mandata al governo scompaiono e lei bada soltanto ai propri. Senza rimanere in Italia, che è diventato anche noioso, prendete il caso recente del figlio di Sarkozy. So se siete al corrente di queste pratiche medievali che ormai sembrano diventate la norma. Sarkozy ha proposto suo figlio, che è un illustre nessuno senza arte né parte, come capo del consorzio che gestisce la Défense a Parigi. La Défense è un quartiere di uffici, un quartiere di diciamo snodo della vita pubblica parigina e francese, la cui gestione frutta tonnellate di quattrini. In Francia si sono incazzati, strano. In Francia si incazzano ancora, beh, di loro, no. In Francia si sono incazzati e alla fine ha deciso che forse non era il caso. Ma il gesto è evidentemente un gesto dinastico, no? Con che criterio? Perché tuo figlio? Chi è tuo figlio? Questo è il problema dell'oligarchia. L'oligarchia è quella per la quale il figlio fa lo stesso lavoro del padre. Abbiamo visto questa cosa in tanti casi, ma parlavamo di lavoro. Il politico non è un lavoro, o meglio, non dovrebbe essere un lavoro. Se qualcuno di voi vuole, come dire, incrementare un po' le sue conoscenze politiche, potrebbe leggersi le famose due conferenze di Weber, Scienza come vocazione e politica come professione, che sono particolarmente indicative da questo punto di vista, no? Anche per capire la qualità del rapporto politico, perché come dicevo prima, se uno legge Rush e comunque se uno parla di politica oggi, quello che manca è la qualità del rapporto politico, ovvero sì, il rapporto politico noi lo leggiamo come tu vai lì perché devi fare quello che mi conviene. Non è così. Questa è una versione economicistica del rapporto politico, una versione strumentale, ma non è quello che è la politica, che dovrebbe essere la politica. Poi è chiaro che qui vedremo se è un cambiamento temporaneo, una crisi del momento, che cosa succederà e via discorrendo. Però evidentemente se noi interpretiamo la politica solamente in chiave di interessi spiccioli, è finita. Non c'è verso, non se ne viene fuori, no? Poi dice che c'è il voto di scambio, e grazie al cavolo, è la cosa più ovvia. Se stiamo trattando di interessi spiccioli, allora sai che c'è? Quanto vuoi per il mio voto? Spigliatelo e fa come ti pare. se non c'è altro, se non c'è una dimensione ideale, se non c'è una dimensione di percezione del pubblico, il voto è necessariamente del cambio. Che c'è di male? So se capite il discorso. Allora, come vi dicevo, se noi perdiamo di vista questa dimensione politica, questa dimensione specificatamente politica che va al di là dello strumentale, che va al di là del soggettivo, che va al di là dell'identitario, abbiamo delle grosse difficoltà a immaginarci come agenti politici. Questo è il problema, non capiamo, ma non a livello grammaticale, non capiamo a livello profondo, non riusciamo a renderci conto e soprattutto non abbiamo gli strumenti per valutare il nostro impatto e il nostro coinvolgimento e il nostro impegno, impegno in termini chiave da questo punto di vista. No? Eppure ci sono casi, vediamo miriadi di casi, dove l'azione individuale comunque riesce a portare delle grosse differenze, senza andare a fare le cacce al tesoro dei vecchi casi, non so, Gandhi, Sor Teresa di Calcutta, tutte queste cose particolarmente significative, ma prendete Mandela, prendete una serie di esempi piuttosto luminosi che poi dopo hanno portato a sviluppi un po' problematici, ma vediamo che il singolo riesce a fare cose. Il singolo è in grado di modificare di fatto con una quota di sacrificio, con una quota di impegno ulteriore, con una quota di sofferenza spesso e volentieri, no? Ma non serve arrivare fin così lontano. C'era una cosa che avrei voluto farvi vedere, poi non ho più avuto tempo, ha a che fare con un ricercatore, passiamo in etologia qui, con un ricercatore che aveva constatato un problema con delle popolazioni di, mi pare, anatre o che, meglio, le quali avevano perso i riferimenti per le migrazioni, perché questi animali hanno una serie di, come dire, punti fermi lungo i quali strutturano le rotte per gli spostamenti. Qual era il problema? Che non so che era successo, se avevano fatto delle dighe, se c'erano state delle catastrofi, erano bruciati i boschi, insomma di fatto i punti di riferimento con i quali questi navigavano non c'erano più. E il problema era: come facciamo noi a salvarle queste popolazioni? Questi partono. Allora questo, dopo aver studiato a lungo i comportamenti di queste popolazioni, si è travestito da uno di loro e si è fatto 800 km con un ultraleggero guidando lo stormo. Cioè lui stava davanti e tutte le avevano dietro che guidava e l'ha portati, facendo un altro percorso e spiegandoglielo in un modo o nell'altro, a salvezza. Questo non è pensabile se tu ragioni in termini di struttura. Non so se mi spiego. Non lo fai proprio perché non concepisci l'idea di poterlo fare, al di là della prassi, che può essere difficile o meno, ma è proprio l'idea a monte, l'idea progettuale a monte che non hai, perché non hai lo strumento di immaginarti come qualcuno che può fare la differenza. Invece nel momento in cui questa cosa la superi, puoi anche andare incontro a delle fregature grosse come casa, dei fallimenti, non è un problema, il risultato non è un problema, è la pensabilità dell'atto che è un problema. So se mi spiego. Dimmi. Quello è decisamente un problema, ma quello chiaramente investe l'altro aspetto sul quale stiamo cominciando a focalizzarci, ovvero sia esattamente un problema di fiducia e di aspettative. No? Però, come posso dire, c'è un altro aspetto che va preso in considerazione, ed è quello della, so come definirvela, probabilmente della soddisfazione personale. Cioè, chi se ne fotte se un altro la butta alla lattina? Io non l'ho buttata. So se mi spiego. È questo che è fondamentale, cioè a me quello che il problema fondamentale è questa capacità di valorizzazione. Ovvero sia quello che chiamava Kant l'imperativo etico, no? L'imperativo categorico, ovvero sia, vabbè, loro non l'hanno fatto. Io sì. Da un punto di vista qualche punto di vista astratto, religioso, etico, io sono più, sto meglio con me stesso che non avendola buttata perché tanto era uguale. No, in qualche modo il porre l'esempio, cioè essere quello che comunque non butta, è anche dare una possibilità in più agli altri. Nel mondo forse no, ma per te? Cioè, noi dobbiamo riuscire a stabilire questo dialogo, perché se non c'è mai un per te e un per il mondo, non c'è mai un attimo di break. Invece, nella questione soggettiva, c'è evidentemente anche una forma di soddisfazione personale, no? Che è limitata. Cioè, tu sai perfettamente che non hai fatto in quel momento una differenza esagerata, anche se potresti, perché, come abbiamo visto più volte, sono i dettagli che fanno la grande differenza, no? Magari la tua lattina non è quella che finisce fra le ruote della bicicletta di uno che passa facendogli rompere l'osso del corpo, potrebbe anche darsi. Se vi va di leggere qualcosa di molto interessante in questo senso, c'è un libro di René Dommal che si chiama Il Monte Analogo, che è bellissimo, è un saggio di alpinismo simbolico nel quale si parla esattamente di queste cose, ovvero sia della differenza che fanno le azioni del singolo. Perché l'azione del singolo è importante, cioè non puoi mai pensare che non fa la differenza, quello è il problema, nel bene come ovviamente nel male, è quello che abbiamo detto, cioè nel momento in cui abbiamo uno strumento come la teoria del caos, se vi ricordate, per il quale una minima variazione di qualunque genere è in grado di modificare equilibri enormi, a quel punto noi siamo potenzialmente portatori di salvezza o di catastrofe. Prego.
Mi viene in mente per rispondere, diciamo, alla provocazione, a un film in cui un bambino doveva fare il passo del favore ad altre tre persone. Mm-hmm. Non era una cosa che era legata magari all'ambiente, però insomma con questo meccanismo il 3x3x3 alla fine insomma aveva coinvolto un sacco di persone. Quindi alla fine, al di là della soddisfazione personale, che comunque diciamo c'è anche questo aspetto, magari farlo notare a un'altra persona che magari non ci viene neanche pensato, questa persona poi lo può far notare ad altre persone, perché alla fine poi interagiamo costantemente, quindi alla fine si può allargare comunque la cosa.
Perlomeno ci si augura sempre che possa accadere. Però diciamo, ripeto, perché questa cosa sia progettabile, sia implementabile, ci vuole una disposizione a monte. Quello è il motivo per cui vi stavo riparlando di struttura e azione, nel senso che se noi non riusciamo a figurarci come agenti, non saremmo mai agenti, per quanto ce ne sia la possibilità teorica, perché è ovvio che la possibilità teorica oggi c'è. Essere in democrazia, al di là di tutte le perturbazioni possibili e immaginabili, significa avere la potenzialità di fare cose, ma questa da sola non basta. Come dicevo l'altro giorno, che c'è lo stile della partecipazione politica, no? Se tu hai uno stile da subito, che quindi è uno stile strutturale, non agisci. Aspetti che qualcuno ti dica cosa devi fare, aspetti qualcuno che ti orienti, aspetti qualcuno che ti suggerisca, ma di tuo non agisci. È una questione di scintilla, in qualche modo, no? E la scintilla, questa che ha a che fare appunto con la percezione di sé come agente, è qualcosa che è strettamente inerente al discorso dell'azione. L'azione è questo, la teoria dell'azione è questa, per questo che valuta e valorizza quelli che sono i possibili comportamenti del soggetto, perché una volta tanto li ritiene importanti. Ripeto, nel bene e nel male, perché non è che dobbiamo romanticizzare la questione, non c'è niente da romanticizzare. Come l'azione può essere utile, la non azione può essere disastrosa. Quindi anche questo è qualcosa che va tenuto presente. Però c'è un altro aspetto che volevo suggerirvi, sempre per quello che riguarda il perché non agiamo, perché di fatto ci sono molte correnti, molti processi che spingono a non agire. Uno di questi processi, se ricordate qualcosa che dicemmo l'anno scorso anche a ambiente, ha a che fare col sapere esperto. Cosa vuol dire il sapere esperto? Sapere esperto vuol dire che noi siamo abituati a pensare che delle cose si debba occupare qualcun altro, che ne sa più di noi. Quando nasce questa peculiare idea, che se ci pensate è lo stesso che diceva la Cecla nel libro dell'anno scorso, noi dovremmo saper abitare da soli senza che qualcuno mi faccia la casa, senza che qualcuno mi progetti le cose. Abitare è qualcosa che io so fare, quindi non devo chiedere a qualcun altro, no? Ecco, se voi attraete questo, dall'architettura attraete questo modello di comportamento, che cosa ne deriva? Ne deriva che noi di fatto tendiamo a delegare ad altri tutte le diverse attività che dovrebbero comporre la nostra vita, perché non ci sentiamo all'altezza. Quindi è un altro piccolo modo per leggere questa configurazione di senso. Perché non ci sentiamo all'altezza? Perché pare oggi, come oggi, che per fare qualunque cosa tu debba essere esperto in proposito. Esatto, la specializzazione non solo di Morin ma anche di Durkheim, no? Questo è il, come dire, la conseguenza della specializzazione, in un certo senso. Nel senso che tu sei esperto di un qualche aspetto della vita e tutti gli altri invece non sei niente. Quando vi dicevo che la specializzazione è problematica ed è portata troppo all'eccesso oggi, intendevo questo perché il fisico che per esempio è specializzato in astrofisica nella lettura delle distorsioni dell'effetto Doppler delle supernove o delle stelle rosse, che per carità, no? Stimabilissimo, ma nella prassi cosa sa fare? Niente. Non sa avvitare una lampadina, non sa cambiare la gomma della macchina, non sa decidere cosa votare, non sa nulla, perché lui è esperto in un settore che di pratico non ha nulla. Questo è il grande problema, ovvero se nel momento in cui noi costruiamo il sapere come così assolutamente specializzato, di fatto stiamo seminando l'incapacità di tutti. Non so se mi spiego. Nel senso che quando io adotto l'idea per la quale per ogni attività ci deve essere un esperto a farla, io non faccio più niente, salvo il mio, che può essere più o meno applicabile, però è comunque una frazione infinitesima. Allora, tipo, la gestione del territorio non la faccio più io, lascio che la facciano gli esperti. Tanto per dirne una. Perché abbiamo questi grossi problemi di protezione civile, di frane e tutto quello che vi pare? Non solo per una gestione dissennata del territorio, che ovviamente va presa in considerazione, ma anche perché, come credo di avervi già detto, prima la gestione del territorio la facevano tutti. Chiunque notasse un fosso che si stava intoppando, chiunque notasse delle crepe nelle mura, chiunque notasse degli smottamenti, o lo segnalava o cominciava a metterci le mani lui se era in grado di farlo, se la scala di intervento era accettabile, perché era un suo problema, come vi dicevo prima, e soprattutto perché lui si percepiva capace di farlo. Quindi vedete che la correlazione tra la pensabilità dell'azione e il sapere esperto è strettissima. Cioè, se io mi immagino incapace, o mi hanno detto per tutta la mia vita sensibile e cosciente che per fare le cose ci vuole quello che è incaricato, quello che ha titolo, quello che è capace, io non faccio più niente, capite? Non aiuto nessuno attraverso la strada, perché tanto ci deve essere una qualche istituzione che dovrebbe occuparsene, non solo, ma mi incazzo pure se non c'è. Non è che agisco io, ma proclamo il fatto che non c'era nessuno a dare una mano alla vecchietta. Come mai? Dovrebbe esserci qualcuno, c'è sempre qualcun altro, no? Perché di fatto noi ci siamo costruiti come specializzatissimi in un qualche aspetto e del tutto inetti in tutti gli altri. Quando se ripensate al famoso Morin in questione, del quale abbiamo parlato spesso e volentieri, cosa diceva esattamente lui? Che questa è l'intelligenza cieca. È un modo di vivere stupido. Perché? Perché è pure questo economico. Stiamo da capo a 12. Nel senso che attraverso la specializzazione io evidentemente ottengo dei risultati migliori nel campo nel quale mi specializzo, ma sto considerando il sapere esclusivamente in chiave utilitaristica, ovvero sia immagino che sapere le cose mi serva solo per lavorare, ma per vivere? È evidente che in qualche misura il sapere politico è come il sapere dell'abitare di la cegla dell'altro giorno, è qualcosa che io dovrei sapere. Non so se mi spiego. cioè non ho bisogno dello specialista, che poi tra l'altro è uno specialista che fa ridere, perché laddove l'architetto potrebbe essere molto specializzato, avere un grande sapere in proposito, ma la Mara Carfagna, ma che ne sa di quello che sta facendo lì? Che specialista è? O tutti gli altri, mo, mi è venuto a mente lei per prima, ma anche la Gelmini, anche Bondi, chi vi pare? Che hanno di specialistico rispetto a noi? Perché dovrebbero saperne più di me? Loro e tutti quanti i parlamentari che stanno lì. Cosa mi spiego? Cioè, dal punto di vista della specializzazione del sapere, il politico è una figura sconfitta a priori. No? Posso stare a sentire lui che parla nel salotto di Bruno Vespa e mi dice delle cose? Che senso ha? Che dovrei farci col suo sapere? Però, se ci fate caso, quell'ambiente e la genia che viene secreta da questo ambiente sono funzionali al sistema, non soltanto da un punto di vista di manipolazione, ma da un punto di vista di riempimento di vuoti, nel senso che nel momento in cui noi siamo costantemente espropriati dalle nostre capacità normali d'azione, si crea uno squilibrio assoluto che ci rende, come dire, dipendenti dal parere di chiunque, senza che poi andiamo a vedere se effettivamente il chiunque in questione è esperto o no, ma ci fidiamo del fatto che questo esperto venga proclamato tale, e quindi ci troviamo davanti a chi? Agli opinionisti. Che cos'è un opinionista? Non so se avete mai dedicato un attimo di tempo a riflettere su questa figura, cioè uno che è esperto in opinioni? Che vuol dire? Perché io devo stare a dar retta a uno seduto su una sedia in televisione che non so assolutamente chi sia, che titolo abbia per essere lì? Come abbia fatto a diventare opinionista? C'è un cursus honorum? Fai degli esami? A noi ci rompono le palle costantemente che dobbiamo avere titoli e controtitoli, curricula e tutto il mondo, e questi diventano opinionisti così. Si sveglia la mattina, io sono opinionista. Chi sei? E soprattutto perché dovrei starti a sentire? So se vi ponete questo problema, dovreste, perché di fatto non è che c'è qualcuno che vi obbliga a sentire l'opinionista. So se mi spiego, non è che l'opinionista va sottratto il libero arbitrio, è che non c'era da prima e poi è arrivato l'opinionista, perché se io non so cosa, non so mai cosa pensare, mi fa comodo avere qualcuno che mi aiuti a pensare. Che poi sto qualcuno sia una persona che avrebbe titolo o no, è un altro discorso. Però la figura dell'opinionista è ovviamente nata in un sistema dove il sapere è talmente schizofrenico che non serve a niente. Allora io sono esperto in sociologia, però non so un cazzo di architettura, non so niente di ambiente, non so niente di politica in teoria, e quindi non posso avere opinioni in proposito, mi serve qualcun altro che me le dia. Dovrei rivolgermi all'esperto, come serve uno che mi venga a mettere a posto i rubinetti a casa, come serve uno che metta le mani nella mia macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, chiaramente, col moltiplicarsi delle istanze tecnologiche, questo, no, famoso effetto valanga di più, perché di fatto, come abbiamo detto più volte, noi di quello che usiamo spesso e volentieri non sappiamo assolutamente nulla. Cioè, chi di noi è in grado di intervenire su un qualunque pezzo del nostro abbigliamento o assortimento tecnologico sapendo quello che sta facendo? Qualcuno capiterà, ma è raro. No? Anche lì, sapere esperto. E il sapere esperto nasce quando? Nasce nel 600 con la scienza. È lì il momento in cui c'è il divorzio radicale fra il sapere incorporato, il sapere spontaneo, come dice la Cecla, per esempio, e il sapere invece quello con la S maiuscola. Perché fino ad allora non c'era una differenza qualitativa tra il sapere del soggetto qualunque e quello dello scienziato. Era forse più approfondito, ma non c'era una esclusiva, ok? Invece nella costruzione della scienza, se voi prendete i titoli e i testi di Newton, di Galileo, il famoso Galileo, no? Quello per cui ogni volta parliamo della democrazia della scienza, che porta bandiera, Galileo non era per niente un porta bandiera di questa cosa. Galileo scriveva che lui scriveva dei libri per i pochi che erano in grado di capirli, e tutti gli altri a fanculo. Questo è il punto. E quelli che erano in grado di capirlo, Galileo, saranno stati 600, 700 in tutto il mondo al tempo. Cioè, non crediate che quando parliamo di rivoluzione scientifica, no, uno dice, ah, ecco, sono arrivati questi e tutti hanno che roba. No, sono arrivati questi e non se li filava di testa a nessuno. Se leggevano fra loro. Newton leggeva Leibniz, leggevano Galilei, tutte queste cose, ma erano quelli, no? E loro, come tutte le cose che succedono normalmente, tendevano a farsi incorporazione per avere potere. Non è che fosse diverso. Per cui lì hanno cominciato a costruire il sapere scientifico come un sapere esoterico. Noi sappiamo, tu sei una ciabatta. E per poter far questo hanno dovuto fare cose, ovviamente non sto estremizzando naturalmente, no? Ma hanno fatto cosa? Hanno svalutato costantemente il sapere, quello diffuso, il sapere tradizionale, il sapere popolare. Quando vi dicevo l'anno scorso che non è strano che noi oggi le nostre aziende farmaceutiche mandino gli esperti nel famoso Rio delle Amazzoni a cercare gli sciamani per farsi spiegare come fanno a usare le erbe, quello è il sapere che è stato svalutato, non è? L'innovativo è che l'azienda scientifica, tra virgolette, mandi qualcuno a parlare con lo sciamano, perché sono 400 anni che noi diciamo allo sciamano che lui non ha nessun diritto di parola. Lo sciamano, come la vecchietta, come la strega, come tutti quelli che sono stati brucati, sono tutte istanze di un sapere che era un sapere completo, complesso, non specifico e settoriale. Okay? Per cui la grande questione, una delle grandi questioni con le quali siamo oggi, sta proprio qui. C'è una misura alla specializzazione? Domandone oggi, proprio un giorno di quelli... Però dovremmo chiedercelo, cioè, posto che la specializzazione, come dice Morin, mi porta a un'intelligenza cieca, potrei anche dire un'intelligenza stupida, perché io sono perfettamente al corrente di tutte le minime tecnologie per fare qualcosa e basta. Questo dal mio punto di vista, veniamo al soggettivo, veniamo al micro, è utile? Vivo bene? Se avete letto qualche tempo fa, c'è stato questo grande cardiochirurgo siciliano che si è scoperto essere uno stronzo assoluto, oltre che un grandissimo chirurgo, che era quello che si faceva pagare per spostare le liste di priorità, tutta una serie di cose, no? È pensabile? Sarebbe pensabile uno che gestisce un potere di vita e di morte, che ha una tale capacità, che è riconosciuto a livello internazionale come un esperto in un campo che noi riconosciamo fondamentale, che è anche così biego, così intimo, così piccolo? O non è un problema di specializzazione anche questo? Posso avere una conoscenza che divorzia dall'etica? Sono una serie di domande che è importante cominciarsi a porre, anche perché, come vedete evidentemente, sono domande che hanno una ricaduta costante e diretta sulla vita del singolo e soprattutto su quello che ha a che fare con la percezione di sicurezza e con la percezione di pericolo, con la percezione di rischio, perché minano tutta una serie di capacità. È ovvio che io delego, no, la funzione di sicurezza a quelli che dovrebbero occuparsene, non faccio nulla salvo forse fare le ronde, anche se pare che queste ronde non stiano andando granché da quello che sentivo recentemente alla radio. Non ci sono le ronde, ma in compenso nel frattempo hanno tagliato i fondi alle forze di polizia, per cui da quel punto di vista, no? Ma questo è, diciamo, probabilmente una di quelle eccezioni. È probabile che sarebbe opportuno che l'attività di difesa e di sicurezza fosse gestita da qualcun altro, se no ci troveremmo come in America, in cui tutti hanno le pistole fuggite a casa e sappiamo benissimo come va a finire. Ma questo schema lo posso applicare a tutto? E comunque il mio percepirmi a un qualche livello di consapevolezza, perché vi ripeto, questo non è spesso e volentieri limpido e chiaro nella nostra mente, noi siamo a disagio perché ci percepiamo come incapaci, e questo essere a disagio e percepirci come incapaci in assoluto, come incide sulla nostra generale sicurezza e percezione dell'ansia? Cioè, sono problemi che dal vostro punto di vista andrebbero analizzati, capite? Perché ripeto, il fatto che voi stiate specializzandovi in un settore così ampio e così multiforme, perché ripeto, se noi ci allontaniamo dall'idea che ci sia quello col berretto alla pistola, la sicurezza è qualcosa di un tantino più complesso e che viene formandosi da una lunga serie di ingredienti. Se io riesco a pensarli tutti insieme, secondo una logica ETET, vedo che lavorare nella sicurezza è anche lenire in qualche misura l'ansia esistenziale, no? È anche fare in modo che ci sia una percezione della vita meno ansiogena, perché l'ansia è strettamente connessa alla sicurezza. Allora, se i fattori ansiogeni, come abbiamo visto, sono una miriade, bisogna cominciare a tentare una categorizzazione, tentare una lettura. Abbiamo visto, lo spazio pubblico è ansiogeno, la cultura è ansiogena perché è in crisi, e la crisi della cultura non ha a che fare con gli aspetti secondari, la crisi della cultura è non saper spiegare quello che accade, quindi quello è un altro. È ansiogeno il fatto che questa cultura si sia costruita in modo talmente stupido da toglierci ogni pensabilità di azione, perché sapere aspetto questo fa in ultima analisi, vi ripeto, tu puoi fare soltanto nel campo in cui sei esperto e in tutti gli altri no. Quindi, come vedete, non riesci a pensarti, come dicevamo prima, come uno che può fare la differenza, perché tu non sai. Ma ci sono tante cose nella vita che non serve saperle nei dettagli più reconditi, basta saperne un po', basta quel sapere più variegato e omogeneo che c'era prima, no? Questo è il punto. Non saprò tutte le leggi, ma so perfettamente che se butto un cerino in mezzo a delle cose secche, quelle bruciano, anche senza essere esperto. So perché, non so che processi chimici si attivano, però so che succede. So che se vedo una cosa in una parete di roccia dalla quale cascano continuamente le cose, potrebbe darsi che sarebbe il caso di fare qualcosa per metterla, per tenerla ferma. Sono delle cose ovvie. Il famoso buon senso, no? Quello di cui si parlava sempre, è questo, ovvero sia è un insieme di informazioni, un sapere vissuto che mi serve per vivere, per star meglio con gli altri, per gestire il mio spazio. Tutto questo è qualcosa che noi dovremmo avere, e poi anche la specializzazione, ma una specializzazione che sia esclusivamente a come dire, scapito di quest'altra sfera del sapere è stupida. Capite? Quindi è un problema di misura, quanto mi posso specializzare e quanto invece devo dedicarmi anche ad altro, quanto devo ampliare la mia sfera di sapere spicciolo, se vogliamo dirlo così, non esperto, profano, chiamatelo un po' come pare, per poter ben vivere. Questo è il problema. Perché Morin ha scritto il libro che avete studiato? Esattamente per questo motivo. Perché quelle cose che lui vorrebbe insegnare, se vi ricordate, servono a darti la capacità di percepirti come cittadino del mondo. Ti danno il sapere che ti serve per fare le cose che servono nella vita. Quello è il punto. Capite? Non sono delle cose strumentali, come dicevamo l'altro giorno, per cui le devi studiare così lavorerai. Lavorare è una parte della tua vita, non tutta. Tu devi studiare e imparare per vivere, poi studierai e imparerai anche per lavorare. Ma se si perde questo dialogo, se si perde questa reciprocità costante tra il sapere incorporato, se vogliamo dirla a Maffesoli, e il sapere esperto, vediamo quali sono le conseguenze. Non so se mi spiego. Che ora è? Oh, perfetto. Signori, ci vediamo domani mattina.